Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo trimestre 2017 di Astaldi. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola alla dottoressa Alessandra Onorati, responsabile relazioni esterne e investor relator di Astaldi. Dottoressa Onorati, prego.
Buonasera a tutti, grazie per essere venuti alla presentazione del primo trimestre 2017 del gruppo Astaldi. Lascio la parola a Filippo Stinellis, amministratore delegato di Astaldi, a valle della presentazione che dovreste avere già sul vostro sito, che trovate sul nostro sito, avete ricevuto tramite mail. Ci sarà la possibilità di fare domande, sezione domande e risposte. Vi chiediamo solo la cortesia di limitare il numero di domande a due per intervento. Lascio la parola a Filippo Stinelli. Grazie.
Buonasera, eccoci di nuovo insieme per la presentazione dei risultati del primo quarter della società. Siamo abituati, come oramai di consueto, a commentare le prime slide dove mettiamo sempre delle foto e questa volta abbiamo voluto dedicare l'apertura alle commesse italiane perché diciamo sempre che il nostro paese va un po' a rilento, in realtà, come avete visto dai dati della trimestrale, qualche segnale di miglioramento si comincia ad intravedere. E quindi nel frontespizio vedete un lavoro che stiamo realizzando, è quasi completato qui a Roma, architettonicamente molto bello. Poi invece nella pagina numero 2 chiaramente abbiamo riportato la metropolitana, la stazione di Toledo della metropolitana di Napoli, che la foto è stata opportunamente scelta perché dopo aver tracciato una strada per raggiungere gli obiettivi, cominciamo a vederli e quindi la luce significa proprio che gli obiettivi si stanno manifestando con una programmazione serrata e piano piano dai risultati si vedono. Un breve cenno a quelli che sono stati gli elementi fondamentali alla base del nostro piano strategico 2017-2021, ma che poi sono stati una riconferma di quelli che erano gli elementi fondamentali del piano strategico del 2016-2020. Chiaramente noi fondiamo tutte le nostre, il nostro piano sulla crescita sostenibile, quindi ribadisco di nuovo l'importanza della rifocalizzazione del business sugli EPC contract con legare a pluralità di elementi. Abbiamo aggiunto nel nuovo piano strategico, quindi nell'update che abbiamo fatto quest'anno, l'attenzione all'operation and maintenance su cui stiamo puntando tantissimo. Abbiamo puntato l'attenzione e stiamo rafforzandoci sulle aree a basso medio rischio e quindi sempre il tema del de-risking della società a livello di contesto. Ricordo questi elementi perché poi sono fondamentali nella lettura dei dati della trimestrale, nella lettura dei dati di quella che saranno le previsioni del 2017 e poi per quelli che saranno gli anni successivi. Perché, ripeto, questa rifocalizzazione, questo rafforzamento sulle aree a basso medio rischio, ricordo pure che ci portavano comunque a un contenimento di quelli che sono i valori dell'EBIT della società rispetto a quello che sono stati gli anni passati. Perché si è chiuso un ciclo, che sono il ciclo legato alle grandi opere in concessione in Turchia con delle marginalità tendenzialmente molto più elevate e in Russia, per poi assestarci su valori più contenuti, ma sempre molto significativi. L'altro elemento fondamentale, e quindi ripeto, sì, crescita sostenibile, ma nel nuovo piano strategico abbiamo anche precisato una maggiore crescita rispetto a quello che era preventivato nel precedente anno, ma proprio perché abbiamo rafforzato questa business unit che è dell'operation and maintenance, che completa comunque il pacchetto delle attività, la diversificazione della nostra società in termini di servizi che la società può offrire al cliente, quindi progettazione, procurement, realizzazione e operation and maintenance, oltre alla struttura finanziaria quando parliamo delle attività in concessione. A questo avevamo poi abbinato l'altro elemento fondamentale che era la disciplina operativa, che comunque non è altro, ripeto, una migliore capacità di generare cassa, e quindi era l'altro elemento fondamentale. La diversificazione geografica lo è sempre stato, ma come avete visto nel piano strategico è stata rafforzata anche questo tipo di elemento. E chiaramente un contenimento significativo degli investimenti, sia in concessione ma anche un'attenzione particolare anche negli investimenti per la parte della construction. L'altro pilastro fondamentale è il rafforzamento della struttura finanziaria, e abbiamo detto chiaramente contenimento della posizione finanziaria netta, miglioramento chiaramente dei costi legati al debito. E diciamo che questi sono gli elementi che volevo ricordarvi, sono quelli più significativi, senza poi ripetere tutto quello che abbiamo vissuto, quello che ho detto nella presentazione del piano strategico. Il richiamo è stato necessario perché vediamo quello che è successo, pagina 4, quali sono stati gli obiettivi che abbiamo raggiunto in questo primo trimestre del 2017. Su cosa abbiamo deliberato, che è una conferma di quello che abbiamo previsto sul nostro piano. Innanzitutto un'attività commerciale forte, è successo già nel 2016, lo riconfermiamo già in questo primo trimestre del 2017, abbiamo acquisito nel primo trimestre già 1 miliardo di euro di ordini, abbiamo già comunicato al mercato gli ordini dei progetti relativi alla Romania, quindi il portafoglio delle costruzioni si attesta a 10 miliardi e 3. L'altro elemento chiaramente fondamentale era il consolidamento, dare lo start up e poi passare al consolidamento delle attività di operation and maintenance. In questo primo trimestre abbiamo cominciato a lavorare su questa unità di business, abbiamo già iniziato negli ultimi mesi dell'anno precedente, adesso ci stiamo dando concretezza e ripeto, la dismissione della nostra partecipazione all'ospedale di Santiago del Cile, però mantenendo sia la costruzione che l'operation and maintenance, sono chiaramente gli elementi concreti di quello che era previsto nel piano. Quindi già con l'ospedale del Cile stiamo iniziando ad operare su questa business unit. Un altro elemento fondamentale è che avevo già ribadito nella presentazione del piano, anche a seguito di alcuni chiarimenti che mi erano stati posti dopo la presentazione del piano, è il riferimento alle commesse turche, soprattutto in tema di dismissioni degli asset in concessioni, che stanno proseguendo secondo il programma che avevamo stabilito e che in alcuni casi anche in anticipo. In alcune domande avevo percepito qualche perplessità sulla situazione turca, anche in relazione al pagamento del minimo garantito sulle due commesse più significative, mi riferisco al Terzo Ponte e a GOI, alla GEB di Smir. Ecco, è avvenuto il pagamento del minimo garantito su tutti e due gli asset, e quindi significano che gli asset adesso sono maturi, siamo pronti a procedere alle attività per la dismissione della partecipazione. L'altro elemento fondamentale dove abbiamo deliberato è il rafforzamento sulla struttura finanziaria, cioè continuare sul percorso che avevamo tracciato, e mi riferisco ad efficientare il net working capital, ed è importante che quello che è successo in questo primo trimestre, cioè l'aumento contenuto del net working capital è importante relazionarlo con quello che è avvenuto negli anni passati dello stesso periodo, quindi nei primi quarter degli anni passati. È aumentato il net working capital di 114 milioni di euro rispetto alla fine del 2016, mediamente nei primi quarter degli anni passati l'aumento era di 230 milioni, a volte più, a volte meno, ma mediamente credo che sia 230 milioni. Questo chiaramente si riflette positivamente anche sul contenimento della posizione finanziaria netta, che voi sapete benissimo la stagionalità che caratterizza le imprese di costruzione del nostro settore. Il primo trimestre è quello con degli impegni finanziari, in termini sempre, ripeto, o di net working capital o degli assorbimenti a livello finanziario importanti. E poi continua un po' nel secondo trimestre per poi assestarsi in una maniera più contenuta nella parte finale dell'anno. Ecco, anche in questo caso, proprio prendendo spunto da quello che è stato le attività che il management ha fatto sul net working capital, vengono riportate positivamente nella posizione finanziaria netta, tant'è che siamo passati a 1,2 billion rispetto agli 1,100 che abbiamo avuto a fine anno, quindi abbiamo un effetto positivo di quello che proviene dal net working capital. Chiaramente abbiamo avuto il cash in di Chacayas, 42 milioni, il cash in dalla dismissione dell'ospedale di Santiago del Cile per 10 milioni e questo ha un effetto positivo sulla posizione finanziaria netta di 16 milioni. Poi vedremo nelle slide successive alcune informazioni in più. Sono 16 milioni anziché i 52 perché una parte di questi già erano ascritti nei crediti e quindi ecco perché c'è solo questo effetto contenuto sulla posizione finanziaria netta. Abbiamo un miglioramento sul mix della liquidity legata proprio a un'azione di cash management fatta dalle varie commesse, dal management stesso sui vari progetti che ha fatto sì, e lo dico semplicemente con alcune battute, poi ci ritorneremo, ha fatto sì che con la tesoreria abbiamo coperto l'assorbimento dovuto all'aumento del net working capital, non è aumentato quindi la posizione finanziaria lorda e quindi non abbiamo aumentato la situazione del debito e oltretutto abbiamo ripristinato a 200 milioni le linee committed, quindi a livello di liquidità. Quindi sono state fatte delle azioni importanti anche su questo tipo di settore. Passerei alla slide posta alla pagina numero 5 che è riferita chiaramente alla performance a livello commerciale. E vedete che il miliardo di euro di nuovi ordini sono ripartiti sulla Turchia, su cui avevamo già dato qualche notizia, ma poi è stata fatta l'aggiudicazione definitiva, la firma dei contratti, quindi sul BOT da 382 milioni di euro, che è un'autostrada, 627 milioni di euro alle PC Contract che riguarda la metropolitana, una tratta della metropolitana di Istanbul dove noi siamo al 15%, sulla Romania sui tre lotti delle ferroviari, due di 776 milioni di euro dove stiamo al 42% e 600 milioni di euro invece lotto 3 dove siamo al 49%, su questo abbiamo avuto l'aggiudicazione definitiva e siamo prossimi alla firma del contratto. In Nord America abbiamo avuto un'acquisizione tra Canada e Stati Uniti di 52 milioni di euro sempre nell'ambito delle infrastrutture e in Italia abbiamo avuto l'aggiudicazione definitiva e la firma del contratto con Terna per una realizzazione di una linea cavi. Aggiungo che su questo sul tema di questi nuovi ordini nel secondo semestre sono tutti ordini che rientrano nella logica degli EPC contract, ripeto poi sono ordini che, soprattutto contratti che noi andiamo a guardare con un particolare attenzione la struttura finanziaria, quindi in termini di anticipi e di cash flow positivi, proprio per non avere impatto sulla posizione finanziaria della società, sono commesse autonome. Gli anticipi di queste commesse lì andremo a concretizzare nel secondo trimestre. Se avessimo fatto una pro forma di questi anticipi, di una parte di questi anticipi, avremmo dovuto tenere conto di circa una 55 di milioni di euro sui risultati del primo trimestre in termini di posizione finanziaria netta. Aggiungo che tutti gli anticipi dovrebbero ammontare nell'arco di quest'anno a circa un'80 di milioni. Solo una rettifica, perché credo di aver generato un fraintendimento. È chiaro che il contratto, l'aggiudicazione definitiva del contratto in Italia di Terna non è ancora stata contrattualizzata, ma è prossima alla contrattualizzazione. Io sapevo che era in questa settimana e quindi evidentemente mi è sfuggita la concretizzazione del contratto, che sarà rimandata di qualche giorno. Ok, passerei alla slide numero 6, che riguarda l'evoluzione del portafoglio della società. Come vedete, noi siamo partiti da un portafoglio lavori a fine 2016 per 19 miliardi e mezzo, di cui 9,9 erano relativi alla Costraccio e 9 miliardi e 6 legati alle concessioni. La prima evoluzione del portafoglio in corso di costruzione porta da 9,9 a 10,3 la parte chiaramente Costraccio. La dismissione della parte delle azioni di Inciacaies porta invece le concessioni da 9,6 a 8,9, ma questa è quindi una naturale conseguenza della dismissione degli asset in concessione. Comunque, se noi a questo sommiamo la parte delle opzioni, vediamo che il totale portafoglio della società oggi è di 27,1. di cui 13,1 è legato alle costruzioni, 5 miliardi di euro rimangono quelle legate al portafoglio che abbiamo in casa, ripeto, oggi sull'operation and maintenance, e i 9 restano invece quelli degli asset in concessione. Questo per far capire anche un po' la dinamicità sulla parte del portafoglio lavori, quindi la capacità di ripristinare anche le opzioni, perché è chiaro che una parte delle opzioni oggi sono passate ad implementare il portafoglio lavori in esecuzione, ma sono entrate altre opzioni, quindi siamo risultati aggiudicatari in alcuni lavori in Cile, siamo aggiudicatari in via provvisoria o definitiva in Cile, in Polonia e siamo ancora in attesa della firma del contratto della Napoli-Bari, dopodiché anche queste attività passeranno nella parte del portafoglio in esecuzione. Per quello che riguarda la slide numero 7 è un focus su quello che vi ho detto in premessa sugli asset turchi. Quindi è chiaro che con la chiusura dell'iter tecnico-amministrativo per il pagamento del minimo garantito sugli asset turchi, questi asset sono maturi per la dismissione. Mi riferisco al terzo ponte, ricordo che la Gebz-İzmir per procedere alla dismissione devono essere completati i lavori della seconda fase, la 2B, ma è chiaro che noi stiamo iniziando a sondare il mercato, avevamo già iniziato l'anno scorso e adesso l'interesse è sempre più importante da parte di terzi. lo faremo anche per la GAP di Smire. Queste sono attività che stiamo facendo in anticipo rispetto a quello che è il programma che avevamo fissato. Chiaramente il pagamento del minimo garantito ci rende adesso più forti anche nelle negoziazioni. A questo si aggiunge che abbiamo iniziato l'attività di dismissione della nostra partecipazione anche sull'ospedale di Etliche con il modello dell'ospedale Santiago del Cile, quindi c'è una task force dedicata su questi asset turchi, le attività quindi di dismissione delle nostre partecipate è iniziata e quindi è sotto stretto monitoraggio da parte del management. Faccio un breve cenno prima di passare alla illustrazione dei dati della trimestrale, quindi del primo quarter del 2017, dei risultati economici e finanziari, sul tema Venezuela, perché immagino che tutti quanti poi sarete interessati a capire come stanno andando le cose. È chiaro che la situazione politica è sotto l'occhio di tutti. Noi l'avevamo già detto nella presentazione del nostro piano strategico, noi stiamo lavorando insieme al governo italiano per il recupero dei crediti, non ci sono particolari novità rispetto a quello che vi abbiamo detto sia nella presentazione del piano strategico sia nella presentazione dei dati del 2016, è un fatto politico, però le persone che abbiamo in loco, anche se i cantieri sono fermi, continuano a fare le loro attività. E quindi nulla di nuovo, ripeto, il rapporto con l'ambasciata e col governo italiano per il recupero dei crediti sta mantenendo il suo programma, stiamo andando avanti e ritenevo di darvi questa informativa perché immagino che viste le varie news ci fosse la necessità. A pagina 9 vediamo i risultati del primo quota. Le revenue ascendono a 651 milioni punto 4, quindi rispetto al quota dell'anno precedente più 3%. Ricordo che la stagionalità anche su questo ci riporta indietro all'anno scorso che abbiamo avuto all'inizio del primo trimestre un incremento delle revenue contenuto per poi nei trimestri successivi, secondo e terzo e quarto, chiaramente in maniera più consistente. Quindi è chiaro che è legato alle condizioni climatiche e alla stagionalità del periodo. L'EBITDA margin è al 13.1% e l'EBIT margin è l'11.2%. Vedete con il grafico, se guardate il grafico sottostante, sia l'EBITDA margin che l'EBIT margin crescono leggermente rispetto ai dati di fine anno, ma questo è legato alle attività che abbiamo ancora in corso sulle estensioni del terzo ponte, sulla GAP di Smir e al completamento di alcune attività che abbiamo anche in Russia. Ma ripeto, sono degli incrementi che poi vedranno un assestamento sui valori che abbiamo messo nel nostro piano strategico nel corso di quest'anno e dell'anno prossimo. Infatti li abbiamo richiamati nel grafico proprio per ricordarceli perché i target sono chiari. Ma sono chiari perché abbiamo rifocalizzato il business sugli EPC contract, stiamo rafforzando la nostra presenza su aree geografiche estere con un basso medio rischio e quindi gli obiettivi rimangono quelli tracciati, fissati sul nostro piano strategico. In termini di costi finanziari legati anche ai costi delle garanzie, delle fiduzioni, il valore è intorno ai 40 milioni di euro ed è perfettamente in linea col precedente valore del primo quarter del 2016 che era circa 39 milioni di euro. Il risultato netto si assesta a 25.1. Come vedete nella slide riportata. Passiamo alla parte patrimoniale, a pagina 10, Io commenterei, anche perché qui abbiamo riportato tutti i riferimenti, anche per vedere come si sono evoluti certi parametri. Mi soffermerei sul net working capital che sta a 919 milioni di euro rispetto agli 804 milioni di euro, .9 di fine anno 2016. Guardiamo pure quello del primo quarter del 2016 che era 965 milioni, .3. Ma questo semplicemente per far capire che le azioni che abbiamo fatto hanno fatto sì che l'aumento del net working capital fosse contenuto rispetto a quello che è accaduto nel passato, sempre nell'analogo periodo, quindi nel periodo dei primi quarter degli anni precedenti. Poi nella pagina 11 abbiamo fatto una slide molto significativa, molto chiara sull'evoluzione che abbiamo avuto e sui miglioramenti che abbiamo portato proprio a livello di contenimento del net working capital e della posizione finanziaria netta in questo primo quarter rispetto ai quarter primi quarter degli anni successivi. Altrettanto importante è la posizione finanziaria netta a 1,215 rispetto agli 1,088, quindi è cresciuta poco più di 100 milioni, quando voi sapete benissimo l'assorbimento che abbiamo avuto in altri periodi, in altri primi quarter degli anni precedenti, quindi con un contenimento importante. Ma quando io parlo di contenimento della posizione finanziaria netta o del net working capital è perché dietro questi valori c'è un'azione manageriale importante e quindi il miglioramento in termini di cash management, dell'attenzione che si pone ai cash flow sulle commesse, l'acquisizione delle commesse a pluralità di elementi che abbiano caratteristiche di un'autonomia finanziaria rispetto al gruppo o rispetto alla società, porta a questi risultati. Tenete conto che la posizione finanziaria netta del primo quarter non risente, ripeto, degli anticipi delle commesse che abbiamo acquisito in questo quarter. E ripeto sempre per memoria che se avessimo fatto una pro forma delle commesse che oggi abbiamo acquisito, avremmo dovuto abbattere la posizione finanziaria netta di ulteriori 55 milioni. Per meglio esplicitare quello che vi ho detto poc'anzi sulla stagionalità e sul raffronto di questi valori in termini di posizione finanziaria netta, in termini di net working capital con i quarter dei primi quarter degli anni precedenti, passerei alla pagina numero 11, alla slide a pagina numero 11. Voi vedete che i valori in blu sono quelli relativi al net working capital, i valori, quelli in grigio, sono legati alla posizione finanziaria netta e il raffronto è sempre il valore del primo quarter rispetto al quarto quarter dell'anno precedente. Quindi, come vedete, nel 2014, 15 e 16 lo scostamento, quindi l'aumento è stato per il net working capital del 31%, della posizione finanziaria netta del 27%, ma comunque per l'uno superiore sempre al 30%, anche nel 2016 ha toccato il 40%, per l'altro un aumento superiore al 25%. Quest'anno, ripeto, con le azioni messe in campo e con la rifocalizzazione del business sugli FC contract, questo è il contenimento in termini di net working capital rispetto ai dati del 2016 e della posizione finanziaria netta, il 14% e il 12%. Oramai siamo abituati a darvi sempre più un'apertura su quella che è stata l'evoluzione della posizione finanziaria netta e nella slide numero 12 abbiamo cercato di darvi chiaramente le ulteriori informazioni che chiaramente poi troverete nella relazione della trimestrale, quindi sono dati che sono facilmente riscontrabili nella relazione del della trimestrale. Quindi noi siamo partiti con una posizione finanziaria netta di 1,089, abbiamo chiuso il primo quarter a 1,215, come vedete tra l'EBITDA e chiaramente la parte della valutazione delle partecipate, mi credo che delle concessioni di 27 milioni, che poi la somma dei due fa il core EBITDA e quindi quello liquido sostanzialmente. Poi c'è il tema degli oneri finanziari e delle tasse, la parte relativa al net working capital, quelli che sono stati chiaramente i cash in degli asset disposal e quello che era nei crediti, il deconsolidamento che abbiamo avuto, i capex, gli ulteriori capex, le concessioni e altre cose e altri movimenti vari. E quindi la somma di tutti questi elementi ci ha portato a 1,215. Nella slide 13, ma credo di non doverla commentare ulteriormente perché ho dato diverse indicazioni commentando le altre slide, faccio solo un focus velocemente su quella che è la strategia sulla parte finanziaria, quindi su quella che sono il progetto di rinegoziazione delle date di scadenza del debito. Abbiamo un progetto in corso, un progetto molto articolato che avevo già accennato quando abbiamo fatto la presentazione del piano strategico. È un progetto che anche qui abbiamo una task force che ci sta lavorando, sta andando avanti e quindi anche perché in questo momento la nostra posizione aziendale è una posizione chiaramente ottimale ed è un progetto che porteremo avanti proprio nelle condizioni, credo, aziendalmente più forti. Sul tema legato alla performance invece sulla liquidity, ripeterei quello che già ho detto all'inizio, quindi è chiaro che abbiamo fatto un grande lavoro sul tema della tesoreria, quindi una particolare attenzione di tutto il management sul cash flow delle commesse, sulla tesoreria, e questo ci ha fatto sì che in questo primo quarter la nostra posizione finanziaria lorda non è aumentata, quindi abbiamo fatto un grande lavoro di cash management. Sul tema, oltretutto abbiamo avuto un miglioramento a livello di liquidity in termini di linee di debito, perché abbiamo ripristinato le committed di 200 milioni di euro e comunque nel complesso la cosa più importante da sottolineare è che comunque sia non abbiamo aumentato la posizione finanziaria lorda e che abbiamo fatto abbiamo assorbito l'impegno di 114 milioni di euro del net working capital, facendo chiaramente un'azione sulla tesoreria. Ricordo chiaramente che questo era uno degli obiettivi del piano ed è stato rispettato. Usualmente le previsioni dell'anno noi le diamo più in là, ad agosto, quando facciamo la presentazione dei dati economici e finanziari della società con il primo semestre, con la chiusura del primo semestre. Però quest'anno, dopo aver presentato il piano strategico in anticipo, dopo aver fatto la presentazione dei dati del 2016, la società è pronta per darvi anche gli obiettivi del 2017. È chiaro che questa è una conferma che sono chiari gli obiettivi anche del management. E quindi abbiamo messo qui, in questa slide numero 14, quello che sono i dati più significativi del bilancio del 2016, quali sono i target del 2018 e chiaramente quali sono gli obiettivi del 2017. ribadisco per l'ennesima volta quanto detto anche durante la presentazione del piano strategico. L'anno 2017, chiaro, è un anno di assestamento di tutto il percorso che abbiamo messo in atto e quindi rifocalizzare la società sul business delle costruzioni, sugli EPC contract, una particolare attenzione su quello che è l'autonomia a livello di cash flow delle commesse, quindi la ricerca anche di commesse così significative, richiede un po' di tempo, tant'è che il 2017 è un anno importante, è un anno che comunque completa questo percorso di rifocalizzazione della società. La crescita prevista dai 3 miliardi dell'anno scorso ai 3 miliardi 150, l'EBITDA margine si assesterà tra l'11 e il 12%, quindi tenderà poi nel 2018, come abbiamo già detto, all'incirca all'11%. L'EBIT margine sarà tra il 9 e il 10% e si assesterà nel 2018 come da piano strategico al 9%. Il net working capital sarà inferiore agli 800 milioni. Ricordiamo che l'obiettivo del piano strategico era circa 740 milioni. Sul net working capital è chiaro che il nostro obiettivo nel 2018 era del 20%, 2018-2020, nel 2020 era del 20% e rimane confermato l'obiettivo del 20%, quindi stiamo lavorando in maniera graduale per arrivare a quell'obiettivo. Chiaramente è il 20% sui ricavi, oggi siamo all'incirca al 30% forse, o poco sotto, intorno al 29%. Sulla posizione finanziaria netta da 1,100 saremo inferiori al miliardo nel 2017 per arrivare ai 900 milioni nel 2018 come da target di piano strategico. L'ultima slide fa vedere gli step successivi nei prossimi mesi, sempre in maniera concreta per poi far vedere che le cose si fanno quando si dicono. E a maggio poseremo la prima pietra del telescopio in Cile, inaugureremo a giugno la stazione di Afragola Napoli, è un progetto veramente architettonicamente molto bello, quindi in Italia continuiamo a fare cose molto belle quando si vuole. E ad agosto abbiamo poi la presentazione dei dati della trimestrale. Non vi nascondo che solo all'ultimo momento i miei hanno cambiato la figurina messa su agosto, perché avevano messo veramente una bella isola, le Bahamas con l'ombrellone e le sedie a sdraio, e chiaramente poi solo un po' per dignità l'abbiamo cambiata, però insomma l'obiettivo è anche andare in vacanza per riposarci un po'. Io credo che ci siano altre informazioni da darvi, vi ringrazio per l'attenzione, siamo pronti per la sessione relativa alle domande e risposte, richiamola quanto detto dalla Onorati e quindi lascio a voi la parola, grazie.
Qui è l'operatrice Chorus Call, cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Giuseppe Mapelli di Equita, prego.
Sì, buonasera, avevo due domande. La prima riguardava la guidance 2017, se potete darci un'idea di quello che è il core EBIT, nel senso che comunque questo guidance di EBIT immagino includa il contributo ad equity delle concessioni, quindi se potete darci un'idea o del contributo ad equity che scontate per il 2017 o viceversa, appunto, l'EBIT margin core. E la mia seconda domanda, visto che le domande sono due, riguarda Chacayes. Mi aspettavo di registrare una plusvalenza, vedo che non è stata riportata nel primo quarter, se potete darci un'idea di quella che può essere la plusvalenza registrata appunto su Chacayes. Grazie.
Allora, il Corebit per il 2017 è sostanzialmente in linea con quello del 2016, quindi sarà intorno ai 7,5-7,6%. Per quello che riguarda Chacaies, la plusvalenza è pari a 16 milioni di euro, di cui 9 sono stati portati nel primo quarter. Il resto verrà portato nel secondo quarter.
Ok, quindi questo è a che livello è stato messo i 9 milioni? Perché ho letto il comunicato di corso, forse me lo sono perso. Però
negli dire. Altri ricavi.
Ah, ok, quindi nell'EBITDA ci sono 9 milioni di one-off da considerarsi. Ok, grazie.
Ok.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Marina Loland di Panning Capital. Prego.
Salve, grazie per avermi dato l'opportunità. Due domande rapide. Mi chiedevo se potete spiegare l'aumento nelle passività. Ho visto che ci sono un aumento di circa 90 milioni rispetto all'anno scorso. Mi chiedevo se questo ha a che vedere con il miglioramento del capitale circolante, visto che avete ancora circa 60 milioni di crediti e c'è una riduzione anche nei debiti. Sto cercando quindi di capire la meccanica del capitale circolante, se c'è in effetti un vero e proprio miglioramento. E poi la seconda domanda riguarda le committed lines, mi chiedevano, è la RCS o è qualcosa di diverso? Queste sono le uniche domande da parte mia, grazie.
Allora, sulle linee committed, i 200 sono 160 per relative alla RCF e 40 invece sono riferite alle altre linee. Per quello che riguarda il net working capital, prendo un minuto perché sto cercando di vedere un po' una risposta un po' più articolata, un secondo. È chiaro che per quello che riguarda i termini legati alle altre passività e quindi l'aumento delle altre passività vanno lette strettamente in maniera strettamente connessa con i lavori in corso, quindi è nella globalità che poi va letto il valore e quindi sono poi non si sono modificati sostanzialmente. Vi servono altri dettagli, vi potremmo dare, sì, se servono ulteriori delle delucidazioni ve le possiamo far dare poi tramite l'investor relator.
Ok, grazie mille per le risposte.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Manu Nair di Reorg Research. Prego.
Buonasera, grazie per darmi l'opportunità di fare domande. Quanto del vostro RCF è attualmente drawn? L'altro se chiude, la seconda. E 200 milioni sono secured o no? E qual è la scadenza relativamente a questi? Grazie. Rapidamente per la risposta, per l'RCF, per essere chiaro, è drone per 340 milioni di euro e undrone per 160 milioni di euro. Tutte le nostre linee sono, tutte le linee committed sono unsecured. La scadenza è il 2019. Quindi è un prolungamento dell'esistente RCF, giusto? Non parliamo di estensione, ma di ripristino della parte undrawn dell'RCF. Bene, grazie mille.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Jason Late di Deutsche Bank. Prego.
Grazie. Mi chiedevo, relativamente ai cambiamenti ad alcuni dei progetti, perché vedo dal primo trimestre dell'anno scorso rispetto a quello di quest'anno il contratti, il lavoro in corsi è circa 250 milioni e i debiti verso i fornitori è aumentato in maniera considerevole, 150 milioni, forse quelle due cose vanno insieme di passo in passo, ma mi chiedo se c'è stata una ragione specifica che ha portato a questo aumento, un mix, cambiamento dei progetti, geografia o tipo di cliente che ha portato a questo aumento?
Allora, è chiaro che la politica che la società adotta in questi contratti, gestendo i contratti EPSI Contract, è quello di, chiaramente di lavorare con i nostri affidatari come se fossero dei nostri partner a tutti gli effetti, quindi è chiaro che i nostri contratti a valle sono in genere back to back e sono contratti che chiaramente rapportati all'importo contrattuale affidato hanno le stesse milestone, quindi è un fatto di gestione che noi abbiamo con gli affidatari e chiaramente vivono la situazione contrattuale dei pagamenti, dei cash flow come la viviamo noi, con lo stesso pari passo insomma. E questo fa parte chiaramente è l'approccio che noi stiamo avendo da quando ci siamo rifocalizzati su questo business e quindi è una politica che stiamo attuando.
Quindi la politica è di collaborare più con partner rispetto con i vostri clienti, il che comporta un aumento di somme di lavori in corso, per esempio i cambiamenti che avete riportato. Quindi possiamo descriverlo più o meno così?
Può ripetere meglio la domanda per cortesia?
Guardo per esempio la parte patrimoniale del primo trimestre e il contract work in progress, l'aumento anno su anno, inoltre i debiti verso i fornitori è aumentato anno su anno. Mi chiedevo quindi se c'era una ragione specifica per cui questi due valori sono aumentati. È stata cambiata la strategia, è stato cambiato il mix dei clienti, una cosa di simile, perché quando lo vado a guardare come percentuale dei ricavi, per esempio, mi danno l'impressione che siano aumentati entrambi questi due valori. Mi chiedevo quindi se c'era una ragione specifica di questo aumento.
Allora, è chiaro che, come ha detto lei, c'è un mix di situazioni, a parte che sono importi che chiaramente aumentano anche perché aumentano i ricavi della società, quindi più la società fattura e più chiaramente questi importi sono conseguenziali alla crescita della società, quindi non è che c'è un motivo specifico. A questo si aggiunge quello che ho detto poc'anzi. Abbiamo cambiato una politica anche di approccio con i nostri affidatari, sono affidatari che vivono con noi il progetto più da partner che da affidatari e quindi vivono il progetto, il contratto back to back con quello che abbiamo noi. Quindi è sia legato, ma credo che sia abbastanza ordinario, crescendo il fatturato, crescendo i lavori che facciamo e quindi è normale che ci sia una crescita di questi valori e più associamo il tema della nuova politica di approccio con i nostri affidatari. Spero di aver risposto in maniera esauriente alla domanda.
Grazie, è utile la sua risposta, grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Alessandro Poggi di Banca Aletti. Prego.
Sì, buonasera a tutti. La mia domanda riguarda quanto è stato detto sul one-off della vendita di Cecaies che è andato nell'EBITDA, quindi nei ricavi e poi nelle linee di risultati operativi EBITDA e EBIT. Si tratta di circa il 10% del BDA, poco di più se ho capito, 9 milioni delle BDA del primo quarto. Volevo sapere se nella guidance sono previsti, oltre ai 16 milioni di plusvalenza che avete appena detto su Cecaies, saranno contabilizzati quindi altri 7 milioni in corso d'anno, se ci sono altre plusvalenze che sono a budget, quindi che sono previste nel target di 10-11% che avete appena indicato nella presentazione. È tutto, grazie.
È chiaro che in quelli che sono gli obiettivi del 2017 non abbiamo previsto ulteriori plusvalenze dalla cessione degli asset.
Ma il 10-11% include questi 16 milioni?
Sì, in più rispetto a quello che abbiamo già detto su Cecaies.
Grazie.
È chiaro che prevediamo che ci siano, però non sono ricomprese in questi obiettivi.
Grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Alessandro Tortora di Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buonasera. Avrei due domande. La prima è, mi scusi, legata appunto a questo tema delle plusvalenze. Cioè quello che volevo capire è il motivo per cui comunque vengono considerate a livello operativo appunto le vendite delle concessioni e non le troviamo appunto sotto a linea dell'EBIT. E invece la seconda domanda è semplicemente sulla vostra indicazione sul fine anno sul debito netto. Quello che volevo capire è se all'interno di questa indicazione voi già comprendete le dismissioni che immagino poi andate ad incassare quest'anno al netto poi dei crediti finanziari. Grazie.
Allora, su questa domanda che è un po' più dettagliata darei la parola a Marco Caucci sul tema delle plusvalenze.
Sì, la risposta, come è previsto dai principi, fa parte delle attività di tipo caratteristico, tant'è che la valutazione ad equity delle partecipazioni in concessioni è ricompresa nell'area caratteristica e quindi i risultati rivenienti dallo smobilizzo, ma che per noi è una linea di business, cioè per noi l'attività in concessione è un'attività che è di motore all'acquisizione del portafoglio di costruzione e poi con la dismissione si recuperano risorse finanziarie realizzando il valore che il gruppo ha messo in campo per aver originato, finanziato e poi dismesso l'asset, quindi rientra nelle attività più di tipo operativo, però noi dando la disclosure poi quando parliamo di EBITDA diamo chiaramente evidenza di quello che è l'EBITDA riveniente dall'attività industriale, andando ad evidenziare quello che sono le componenti dell'attività in concessione, che però, ripeto, è divenuta oramai un'attività caratteristica per il gruppo Astaldi e non è più un unicum come era qualche anno fa.
Per quello che riguarda la posizione finanziaria netta, abbiamo già detto che non abbiamo previsto negli obiettivi del 2017 ulteriori plusvalenze dalla dismissione degli asset, anche se siamo confidenti di poterle avere. Sono previsti dei cash in da dismissioni, e è chiaro che c'è il tema di M5 e il tema degli ospedali toscani, che era negli obiettivi del piano di dismissione degli asset, e quindi siamo confidenti che nell'arco del 2017 ci sia il cash in di queste due dismissioni.
Scusate se posso solamente, perché purtroppo era un'altra conference call contemporaneamente, il motivo per cui la plusvalenza di Chacayes è di 16 milioni in luogo dei 9, perché se ricordo bene, se facevo i calcoli a me veniva fuori 9 milioni, scusate, solamente una precisazione, potete darmi una mano, grazie.
La plusvalenza complessiva è pari a 16 milioni ed è composta da due componenti, cioè una plusvalenza che deriva dalla cessione della partecipazione, più dalla chiusura contabile del veicolo che aveva investito sulla partecipazione, il che avverrà, riteniamo, in questo trimestre, emergerà il valore finale di liquidazione di questo veicolo, che realizzerà l'ulteriore pezzo di plusvalenza che dovrebbe essere il complemento a 16 milioni, quindi circa altri 6-7 milioni.
Va bene.
Tecnicamente diciamo, è la somma di due componenti, ma che hanno due momenti contabili diversi di accreditamento, ma era un veicolo di scopo, per cui diciamo, l'operazione è unica, però viene rilevata contabilmente in due momenti.
Ok, grazie mille.
Per ulteriori domande potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Ingegner Sinellis, al momento chiedo scusa, si è appena prenotato Andrea Balloni dalla conferenza in italiano di Fidentiis. Prego.
Sì, buonasera a tutti, scusate se forse avete già risposto alla mia domanda, ho perso un pezzo della presentazione. Mi domandavo quanto fosse la vostra esposizione a fine primo quarter verso il Venezuela, sia in termini di crediti totali, quindi non solo quelli in valuta, che in termini di net asset. Grazie.
Allora, in Venezuela confermiamo quello che abbiamo detto già nelle precedenti conference call, a parte il tema chiaramente con il fermo dei lavori, non abbiamo investimenti in termini di asset, e i crediti certificati ammontano a 250 milioni di euro circa.
Grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Bruno Permutti di Banca IMI. Prego.
Buonasera. Volevo, se possibile, avere un'indicazione di cosa vi attendete di contributo dalla joint venture, perché volevo capire se una settantina di milioni, che mi sembra di capire dalle vostre guidance appunto di core e di non core EBIT, appunto implicherebbe un contributo di circa una settantina di milioni dalle joint ventures. Volevo capire se può essere appunto una valutazione corretta, che implicherebbe anche una riduzione del contributo nei prossimi trimestri, quindi volevo capire un attimo la logica. E poi ecco sulle concessioni, ho accennato durante la presentazione di un'accelerazione nell'attività, diciamo, di preparazione per la cessione delle concessioni turche. Volevo capire così se sul mercato è cambiato qualche cosa negli ultimi mesi, se in ogni caso la vostra deadline resta 2018-2019 per queste cessioni.
Bene, allora per quello che riguarda sugli obiettivi del 2017 in termini di contribuzione della parte delle joint venture, ricordo che il numero, il dato è sostanzialmente poco inferiore a quello dell'anno passato, mi ricordo che erano circa 87 milioni. Per quello che riguarda la Turchia, è chiaro che guardiamo sempre anche gli aspetti politici della situazione, quindi ripeto cose che già ho detto, noi lavoriamo in Turchia da oramai 30 anni, abbiamo visto corsi e ricorsi storici, situazioni politiche, la stabilità chiaramente attuale è una stabilità su cui noi eravamo confidenti che sarebbe andato, avremmo continuato a fare le nostre attività senza problemi. Il pagamento, ma questo è l'elemento concreto, quindi a parte gli aspetti politici locali e la stabilità governativa, ma gli atti concreti è il pagamento, la chiusura dell'iter amministrativo per il pagamento del minimo garantito, che conferma che quell'asset è maturo per la vendita. E quindi è chiaro che noi già dall'anno scorso avevamo dei contatti, delle manifestazioni di interesse con le società che sono interessate, fondi o non fondi che siano, però mancava un elemento finale, che era proprio quello di incassare il minimo garantito. Questo è avvenuto, questo interesse si sta manifestando in maniera più forte ed ecco perché abbiamo detto siamo sicuramente più confidenti, abbiamo iniziato queste attività, un confronto più serrato con la speranza di procedere secondo il nostro programma. Chiaramente a valle poi del referendum che generava un minimo di stand-by da parte anche di quelli che fossero interessati, oggi hanno ripreso a collaborare con noi e questo lo si vede anche su Etric.
Grazie.
La prossima domanda è un follow-up da parte di Giuseppe Mapelli di Equita. Prego.
Sì, buonasera. Volevo tornare sulla questione del core EBIT, perché ci avete fornito un'indicazione di core EBIT al 7,5%, ciò significa quello è la parte alta del range, se non mi sbaglio, perché se circa avete 2,5 punti di effetto legato alle concessioni, vuol dire che il core EBIT è ipotizzato in un range tra il 6,5 e il 7,5, giusto? Grazie mille.
Sì, rispondo io. Diciamo più sulla forchetta alta del range che appena detto, chiaramente quando l'ingegnere Spinellis ha parlato di una previsione di contributo delle valutazioni ad equity per il 2017, grosso modo intorno al valore dell'anno scorso, in realtà il valore che noi abbiamo messo nella nostra guideline è inferiore, abbastanza inferiore rispetto a questo valore. Quindi l'EBIT core dovrebbe assestarsi grosso modo in linea con quello che è stato l'anno scorso con 7%,
7,5%. Ok, grazie.
Ingegner Sinellis, non ci sono ulteriori domande prenotate.
Bene, ringrazio tutti quanti, ringrazio per l'attenzione che avete prestato alla presentazione, speriamo di aver risposto in maniera esaustiva a tutte le vostre domande. Per qualsiasi ulteriore necessità, chiarimenti sui dati della nostra trimestrale e sulla presentazione, potete rivolgervi all'investor relator Alessandro Onorati e risponderemo come sempre. Grazie e buon lavoro a tutti.